Quanto è preziosa e meravigliosa la sua parola. L'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E si riconosce un vero figlio di Dio anche dal fatto che egli abbia il desiderio di ascoltare la vera parola di Dio. Allora nessuna strada è troppo lunga, nessuna spesa troppo alta, perché il profeta ha già detto nell'Antico Testamento: verrà il tempo in cui Dio manderà una fame nel paese, non una fame di acqua e pane, ma una fame di ascoltare la sua parola. Non interpretazione della sua parola, ma la sua parola, la parola originale. Siamo molto grati al Signore per il grande privilegio nella nostra generazione che possiamo ascoltare la sua parola fresca dal trono, di poterla accoglierla, credere e anche sperimentare l'adempimento. Domenica scorsa a Zurigo ho letto da una predica del fratello Branham in cui egli dice: Dio benedice Israele solo nella terra promessa. E non faccio violenza alle scritture quando dico che Dio può benedire pienamente la Chiesa dalle nazioni solo se essa entra nel terreno delle promesse divine per il nostro tempo. Perché Dio è vincolato alla sua parola e se ci poniamo di fronte alla sua parola, la crediamo e la accogliamo, allora egli ci benedice per amore della sua parola che abbiamo accolto con fede. Ci sono alcune linee guida che Dio ha stabilito, oltre le quali non possiamo e non vogliamo andare, poiché desideriamo che il Signore ci benedica. Abbiamo già sentito alcune cose nella parola che ci è stata letta. Dio darà al suo popolo un cuore che lo riconoscere, un cuore che ci farà ascoltarlo, che avrà fede in Lui, un cuore trasformato, un cuore nuovo, uno spirito nuovo, per poter accogliere il nuovo che Dio compie. Abbiamo già nell'Antico Testamento le promesse che Dio farà qualcosa di nuovo, qualcosa che non è mai stato prima. E possiamo davvero aspettarci che nei nostri giorni accada ciò che non è mai accaduto prima. Dio si è riservato nella sua onnipotenza di agire sovranamente e di adempiere la sua parola in coloro che ora credono. Torneremo al libro di Giosuè, ma proprio perché abbiamo ascoltato queste parole introduttive, lasciatemi leggere prima ancora due o tre passaggi. In Geremia 24 leggo ancora una volta il versetto 7. Darò loro un cuore per conoscere me, che sono il Signore. Saranno mio popolo e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore. Qui ci vengono in mente due o tre passaggi del Nuovo Testamento. Soprattutto si convertiranno a me con tutto il loro cuore. Vorremmo solo completare questo pensiero. chi si converte a Dio con tutto il cuore riceverà una rivelazione completa di Dio, sarà introdotto nell'intero piano di Dio. Chi si converte a mezzo cuore avrà delle mezze misure per tutta la vita e alla fine non sarà sufficiente. Dio ci vuole interamente, il cuore, l'anima. Anzi, dobbiamo amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le nostre forze, persino con la nostra mente. Laddove si trova una dedizione totale al Signore, un sacrificio totale sul suo altare, lì Dio potrà compiere un'opera completa nell'uomo, e tali persone non appartengono più a se stesse, ma al Signore. Anche questa promessa, darò loro un cuore per conoscere me. Attraverso la rivelazione, tutto ciò che viene da Dio viene per rivelazione. Nessuno può spiegarla a un altro, deve essere rivelato da Dio, e questa rivelazione ci porta a riconoscere il Signore. E poi abbiamo la promessa, saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Non ci serve altro. Se siamo veramente il popolo di Dio e Dio è veramente il nostro Dio, allora Egli provvederà tutto in mezzo al suo popolo, finché non passeremo dal credere al vedere. Due passaggi. Il primo, voi sarete per me figli e figlie, sarete il mio popolo, e l'altro per conoscere il Signore. Il primo si trova nella lettera ai Filippesi, come scritto da Paolo nel capitolo 3, Filippesi capitolo 3, dal versetto 10. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Vorrei conoscerlo e la potenza della sua risurrezione. Così scrive un apostolo dopo molti anni di ministero. Anche noi desideriamo conoscere più profondamente il nostro Signore, conoscerlo meglio in tutti i campi, in ogni modo, affinché non ci rimanga sconosciuto, ma possa rivelarsi a noi. Poi abbiamo anche il noto passo in 2 Corinti capitolo 6. 2 Corinti capitolo 6, versetti da 16 a 18. E che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli. Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non è meraviglioso? Dio vuole essere il nostro Dio. Noi possiamo, anzi, dobbiamo essere il suo popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Che parola meravigliosa! una chiamata rivolta alla vera Chiesa di Gesù Cristo, destinata ad accogliere la parola, a credere nelle promesse, destinata a diventare figli e figli di Dio. Per quanto riguarda l'uscire, lo avremo già compreso leggendo l'Antico Testamento. Ci torneremo tra poco. Vediamo allora un essere condotti fuori da una situazione, da un paese, da una, per esempio, dalla schiavitù, e poi un essere condotti dentro nella terra promessa. Credo che il tempo della chiamata fuori definitiva, anche secondo Apocalisse 18, versetto 4, sia già più attuale che mai. Apocalisse capitolo 18, dal versetto 4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Non c'è bisogno di continuare a leggere oltre la descrizione complessiva contenuta in Apocalisse 17 e 18, rivela con estrema precisione di quale istituzione si tratti o chi o cosa si intenda con essa. Prima deve avvenire un'uscita, prima che possa avvenire un'entrata. Così era allora con Israele, così è oggi con noi. Se consideriamo la questione da un punto di vista puramente terreno, allora tutto viene richiamato in questo grande grembo materno. Tutte le direzioni deviate e separate devono infatti tornare indietro. Ma il Signore chiama fuori e non chiama a tornare a Roma, ma chiama a tornare a Gerusalemme, a tornare alla parola originaria che è partita dal Monte Sion e, come scritto, all'insegnamento proveniente da Gerusalemme. Sappiamo che tutti i veri profeti, e non c'è mai stato un profeta pagano, tutti i profeti che Dio ha mandato erano ebrei, poiché Dio si era rivelato solo a questo popolo, e Balaam, che voleva fare il profeta, ha fatto cadere il popolo di Dio, ha spalancato la bocca e ha detto: l'uomo che ha l'occhio aperto, e così via, ma non era affatto così. Naturalmente ha potuto vedere ciò che Dio ha fatto tramite Mosè e per Israele, ma non apparteneva affatto al popolo di Dio, non aveva nulla in comune con loro e quindi non poteva né essere di benedizione né servirli, ma non poteva nemmeno fare del male a loro, poiché Dio aveva detto: potrai o dovrai dire solo ciò che ti dirò. Ma i veri profeti inviati da Dio provenivano dal popolo che Dio aveva scelto tra tutti i popoli della terra come suo popolo eletto. Questo popolo era destinato a trasmettere la sua testimonianza e a rendere testimonianza della fede nell'unico vero Dio, nel Dio vivente, a tutti gli altri paesi vicini. Se ora accenno a questo pensiero che tutto viene richiamato e sì, anche ritorna, allora mi viene in mente un secondo pensiero. Così come i popoli europei si sono scrollati di dosso il gioco del socialismo e del comunismo, così possa Dio concedere la grazia affinché il gioco spirituale di Roma venga spezzato e affinché tutti coloro che sono stati destinati alla libertà nel regno di Dio possano godere della libertà che ora è loro concessa, possono esercitarla e servire il Signore loro Dio, così come è stato detto loro nella parola o a tutti noi nella parola. Domenica scorsa a Zurigo ho raccontato il mio sogno e voi sapete che mi capita molto raramente di sognare, ma ne ho comunque parlato brevemente. Sono passati esattamente 14 giorni o domani mattina saranno 14 giorni da quando ho fatto un sogno davvero molto strano. E come ho già detto, io sogno davvero molto molto raramente, ma in quel sogno mi sono ritrovato nell'aria aperta. Dietro di noi c'era una cattedrale gigantesca che mi ricordava il Duomo di Colonia, ma la funzione si svolgeva all'aperto. C'era una grande folla, fotografi della stampa, alcuni ci filmavano, altri scattavano foto. C'era davvero un gran via vai. E ora i responsabili delle varie chiese dovevano mettersi in fila, dando le spalle a quella cattedrale, dovevano essere tutti vestiti con un abito liturgico della Chiesa Cattolica Romana e furono prese e messe in fila. Ho visto la fila, poi presero me, mi misero in fila, ma mi inserirono lì e guardai, le veste furono portate lì, erano più simile a una veste vescovile e uno dopo l'altro furono vestite. Mi sono solo guardato intorno, ho visto cosa stava succedendo e ho pronunciato queste parole: io non appartengo a questo posto, non mi lascerò vestire. E mi sono quindi avvicinato e volevo vedere chi dirigesse l'intera faccenda, chi fosse alla regia. Era una sensazione che avevo nel cuore in quel sogno, volevo sapere chi fosse a guidare tutto. E dovete credermi, non so dire se il sogno provenisse da Dio, ma in ogni caso posso solo raccontare ciò che ho visto. E quando mi sono girato a sinistra per vedere il presidente di tutta la faccenda che si stava svolgendo lì, in quel momento mi sono spaventato. Ho visto infatti il diavolo a grandezza naturale davanti a me, anch'egli vestito con una splendida veste clericale. E venne sulle mie labbra. Volevo pur sempre vedere il presidente dell'intera impresa. Mi spaventai davvero, quindi gli disse: tu sei Satana. Ho detto queste parole per ben due volte. Poi mi sono voltato e ho detto solo: questo non è il posto per me. Ho visto i fotografi della stampa, le telecamere che giravano, c'era una folla, ma sono riuscito a sfuggire a tutta quella situazione. C'è un popolo di Dio sulla terra che non è destinato a percorrere la via larga insieme alla massa, ma a rimanere fedele al Signore. Ma potrebbe succedere che a breve venga esercitata una pressione affinché tutti coloro che ancora non partecipano in questo modo vengano inizialmente allineati con una sorta di dolce pressione. Per come ho detto, c'erano dei bei vestiti lì, vero? Quindi con non un parroco di paese, ma già nell'abito di un vescovo direi. Ma come ho detto, non siamo destinati a questo. Dio ha provveduto affinché noi comprendessimo le cose, potessimo classificarle, sapessimo che Egli ha una Chiesa che è stata chiamata fuori da tutta questa situazione. non per avere parte nei peccati che si sono accumulati fino al cielo, ma per avere parte in ciò che Dio sta facendo definitivamente nella sua Chiesa. Probabilmente si è trattato solo di un avvertimento per indicare ciò che potrebbe accadere in breve, prima che venga esercitata la pressione con il non vendere, non comprare, saranno sicuramente compiuti alcuni gesti diplomatici per attirare gli ultimi che si ancora non vogliono. Noi come Chiesa del Dio vivente abbiamo riconosciuto Gesù Cristo come nostro Signore. Siamo stati destinati a rendere testimonianza alla verità e siamo parte di ciò che Dio sta facendo ora. E apparteniamo alla Chiesa di Gesù Cristo e non al sistema anticristiano. Dovete capirci in questo. Non ci divertiamo parlando della controparte o metterla nella giusta luce affinché si veda come stanno realmente le cose. Anche noi preferiremmo semplicemente annunciare il Vangelo e tralasciare tutto il resto. Ma viviamo in un'epoca grave, in un'epoca profetica, in un tempo in cui tutte queste cose che hanno a che fare proprio con la profezia biblica vengono incluse anche nella predicazione, affinché l'insegnamento, sì, tutto ciò che ora conta, sia chiarito al popolo di Dio sulla base delle Scritture, affinché anche noi possiamo assumere la nostra posizione davanti a Dio nella parola. Come già detto, non ci diverte affatto. Sarebbe bello se potessimo almeno andare d'accordo con alcuni senza esporci alle critiche. Ma non siamo stati noi a fare questa scelta, è stato Dio a deciderlo e così dovrà rimanere fino alla fine. Vorrei leggere ancora un passo da Geremia 23 che avevo aperto mentre leggevamo il capitolo 24. Geremia 23 dal versetto 16. Geremia 23 dal versetto 16. Così parla il Signore degli eserciti. Non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano. Essi vi nutrono di cose vane. Vi espongono le visioni del proprio cuore e non ciò che proviene dalla bocca del Signore. Dicono a quelli che mi disprezzano, ascoltate bene, dicono a quelli che mi disprezzano, il Signore ha detto avrete pace, ma Dio non parla affatto a coloro che lo disprezzano. A chi parla Dio? A coloro che hanno rispetto per la sua parola, che sono pronti ad accogliere ciò che egli dice e a correggersi. Ma i falsi profeti che dicono «Sì, così dice il Signore, andrà tutto bene, non avete nulla da temere». E poi leggiamo ancora «E a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore». Nessun male vi colpirà. Bisogna immaginare ciò che ci siano persone dal cuore indurito che sfidano Dio con la caparbietà dei propri cuori e dei propri pensieri. E lì si profetizza anche con fervore. Nessun male vi colpirà, tutto è meraviglioso e gioioso. E ora arriva la spiegazione, precisamente nel versetto 18. Infatti, chi ha assistito al consiglio del Signore, chi ha visto, chi ha udito la sua parola, udito la sua parola, non è stata inventata una cosa di propria iniziativa, ma udito la sua parola. Chi ha prestato orecchio alla sua parola e l'ha udita. Ecco la tempesta del Signore, il furore scoppia, la tempesta imperversa scroccia sul capo degli empi. Leggiamo ancora qualche versetto. L'ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete appieno. Amen. Perché alla fine dei giorni? Perché lo farà alla fine dei giorni. Questo è legato alla chiamata fuori, alla preparazione e al compimento che avverranno alla fine dei giorni. E se volete saperlo con precisione, questi sono i giorni di cui hanno parlato i profeti. Viviamo alla fine dei giorni in cui Dio agisce nuovamente. Forse non si vede a occhio nudo, ma abbiamo già riconosciuto che Dio è all'opera secondo le sue parole e le promesse che ci ha fatto. Ciò che mi rallegra oltremodo, e vorrei dirlo fin da ora, è il fatto che il Signore Dio si sia così degnato di scendere nella nostra generazione, nella colonna di nuvole e di fuoco, per manifestarci la sua presenza, il suo interesse per il suo popolo, per farci sapere che è Lui che opera, anche se ha usato diversi uomini a tal fine in tutto il passato, fino ai nostri giorni, che erano profeti e avevano compiti specifici da volgere. Ma chi opera è Dio stesso. Immaginate se ciò non fosse accaduto nella nostra generazione. E spero davvero che tutti coloro che sono qui oggi possano credere, anche se lo sentono per la prima volta, che con la Bibbia aperta davanti al volto del Dio vivente stiamo dicendo solo la verità. E se qualcuno non volesse crederci, sarebbe comprensibile, poiché è scritto che ogni uomo è bugiardo e solo Dio è veritiero. Così è scritto e così è. Ma noi non rendiamo testimonianza di ciò che hanno fatto gli uomini, bensì di ciò che ha fatto Dio. E poiché è stato Dio a farlo, nessuno potrà resistergli se vorrà ignorarlo. Chi ignora ciò che Dio ha fatto, ignora Dio, e non c'è altra via che possa condurre alla meta. E quindi solo la propria via che conduce alla perdizione. Quindi torneremo su questo argomento tra poco, se Dio vorrà. Ora nel versetto 21 è scritto: io non ho mandato quei profeti ed essi corrono, io non ho parlato a loro ed essi profetizzano. E ora arriva questa spiegazione definitiva nel versetto 22: se avessero ascoltato il mio consiglio, avrebbero fatto dire le mie parole al mio popolo, li avrebbero distolti dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni. Allora non verrebbero a ingannare la gente, fingendo di avere un legame speciale con Dio, profetizzando ed esercitando altri doni, Se fossero stati davvero inviati da Dio, avrebbero proclamato la parola di Dio per non lasciare il popolo sulle proprie vie e rafforzarlo in esse con detti devoti, con tali parole. Un esempio, abbiamo visto anche noi come vanno le cose nelle chiese carismatiche in Austria. Si profetizza, si pensa che queste persone abbiano tutto a portata di mano e lo tirino fuori con disinvoltura. Io sono in mezzo a voi e vi benedico, e si ha davvero l'impressione che l'intero cielo si sia chinato su di noi. E poi, quando si guarda l'assemblea, donne direttamente dal mondo truccate all'inverosimile con pantaloni lunghi o di altro tipo e così via, senza alcuna traccia di timore di Dio, tutte seguono la propria via. E poi, così dice il Signore, io sono in mezzo a voi. No, il mio Signore non parla così. Il mio Signore dice nelle sue parole, hanno profetizzato senza il mio mandato, hanno annunziato cose di loro invenzione per rafforzare così il popolo nelle proprie vie. La gente se ne va a casa pensando che per loro tutto vada bene, tutto il mondo è in ordine, ma non è in ordine. Quando verrà alla luce, quando verrà proclamata la parola di Dio, perché queste parole non hanno aiutato nessuno finora, al contrario, è proprio come è scritto qui, in questo modo hanno rafforzato il popolo nelle proprie vie. L'avete capito? Certo che è così, ma Dio non vuole che sia così. Egli desidera che gli uomini nelle loro vie non vengano inondati e rafforzati da queste parole pie come se provenissero da Dio, ma che la parola del Signore sia posta al centro di loro e che venga presa una decisione divina sotto la guida dello Spirito Santo. In quante direzioni dovrebbe andare Dio? A chi dovrebbe unirsi? Cosa dovrebbe dichiarare giusto? Lasciate stare tutte le cose a destra e a sinistra e credete come dice la Scrittura, perché Dio rimarrà per sempre il Dio della sua parola. Dio è vincolato alla sua parola e la adempirà. Se avessero assistito al mio consiglio, avrebbero fatto udire le mie parole al mio popolo, li avrebbero distolti dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni. E come già letto in precedenza, non rafforzarli ulteriormente. Non vorrei fare questo paragone, ma calza davvero a pennello. Nella nostra generazione c'erano davvero molti uomini che si facevano notare, hanno avuto molto da dire e hanno rafforzato tutte le chiese in ciò che insegnavano. Essi dicevano: potete restare dove siete e rimanere come siete, siate solo fedeli e servite il Signore. Ma poi c'era un uomo che non ha detto: potete restare, credere e insegnare ciò che volete. Un uomo mandato da Dio con la parola di Dio che doveva essere posta sul candelabro. E tutti coloro che provengono da Dio, ascoltano la parola di Dio e la accolgono con riconoscimento. Con questo non glorifichiamo nessun uomo, ma rispettiamo le decisioni divine e siamo grati che sia successo così e che questa parola che chiamiamo la parola rivelata sia giunta fino a noi. E sapete, è stato proprio questo messaggio divino a farci comprendere la chiamata fuori e farci capire la necessità di questa chiamata fuori. l'abbiamo compreso anche noi adesso, certo, altrimenti non avremmo nemmeno saputo di cosa si trattasse. Quindi una proclamazione, una concordanza con l'intera parola di Dio da Mosè fino all'Apocalisse. E credo che nessuno di noi abbia difficoltà a credere a cosa sia stata la caduta nel peccato e a tutte le altre cose, i misteri che Dio ha rivelato nella sua parola. Ammettiamo che alcune cose fossero difficili da comprendere per la mente, ma da quando Dio ha dato la rivelazione tramite lo Spirito, vediamo le cose anche quando non riusciamo a spiegarle così chiaramente con le nostre parole. Ringraziamo Dio per averci concesso il privilegio di ricevere in questi giorni la vera parola di Dio, così come un tempo scendeva fresca dal trono e veniva rivelata ai profeti e agli apostoli, ora rivelata nuovamente fresca dal trono dallo stesso Spirito, illuminata di nuova luce e collocata nel giusto contesto. Tutto questo Dio lo ha fatto per grazia. Torniamo a Giosuè, al capitolo 1, poiché l'uscita dall'Egitto sotto Mosè e l'ingresso nella terra promessa sotto Giosuè hanno sicuramente un significato anche per noi in questi giorni. Giosuè, capitolo 1, dal versetto 5. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Una promessa meravigliosa. Ieri sera abbiamo letto il versetto 2, dove il Signore ha dato l'unico annuncio di morte che si possa trovare in questo modo. Giosuè 1, versetto 2, il Signore nostro Dio dice: Mosè, mio servo, è morto. Come già detto, non fu una cosa piacevole per tutto Israele, né per Giosuè, e certamente nemmeno per Caleb e per tutti coloro che appartenevano al popolo di Dio. Quando tali uomini di Dio se ne vanno, è una grande perdita per l'intera Chiesa. Ma Dio ha sempre avuto una via. Egli non ha smesso di agire con la dipartita di uno dei suoi messaggeri. Ha sempre continuato. Pensiamo in questo caso che quando prese Elia c'era già Eliseo e l'opera poté continuare. Dio non si trova mai in una situazione insostenibile in cui non sapesse più come procedere. E sappiamo che Eliseo macellò i 12 paia di buoi e ciò avvenne affinché non potesse mai più tornare indietro né al luogo da cui era venuto né a quello in cui era diretto. Non era più possibile, per lui tutti i ponti erano stati tagliati, aveva fatto i conti con tutto, aveva offerto tutto in sacrificio ed era a disposizione di Dio il Signore. Anche qui qualcuno potrebbe sorridere un po' leggendo nella parola di Dio che Eliseo seguì Elia. Allora avrebbero detto di nuovo: oh mio Dio, sta correndo dietro a un uomo. Sapete bene che le persone ragionano sempre in modo umano e pensano che gli altri si sbaglino, mentre sono loro stesse nell'errore. Elia sapeva cosa doveva accadere e anche Eliseo lo aveva capito. Anche quando Elia gli disse: resta qui, Lui non gli obbedì, continuò a camminare, camminò sempre dietro a lui finché non vide con i propri occhi che Elia veniva portato in cielo davanti a lui. Ha proseguito fino in fondo tutta la via. Non si fermò a Betel né a Gilgal, ma proseguì fino al Giordano. Giordano significa morte, separazione. Entrò e cosa accadde? Gli fu concesso di ricevere una doppia porzione. Non seguiamo un uomo né tantomeno un profeta. Siamo seguaci di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, ma ringraziamo Dio con tutto il cuore perché la parola è stata nuovamente posta sul candelabro anche ai nostri giorni. Se Mosè ha la parola di Dio, io mi attengo a lui. Se ce l'ha Giosuè, mi attengo a lui. Se ce l'ha Elia, mi attengo a lui. Voglio essere dove Dio agisce e cammina. Voglio essere dove Dio agisce, non dove si filosofeggia. Lasciamo da parte i filosofi, veniamo al Signore per partecipare a ciò che Egli fa. Lo ripetiamo ancora una volta. Dal punto di vista terreno, sembrava davvero che questo Eliseo, che prima seguiva i buoi, ora segue un profeta. Si sarebbe potuto dire per schernirlo. Prima correva dietro ai buoi e ora corre dietro a quest'uomo. A tutti coloro che smettono di correre dietro a certi buoi e vanno dove si trova veramente la parola di Dio, bene per loro, ma per questo è necessario tagliare tutti i ponti, offrire un sacrificio e rendere inesistente ciò che potrebbe trattenerci. Erano rimasti solo le ceneri, nessun buio e nessun finimento, e quindi nemmeno più il seguire i buoi. Ma Dio ha semplicemente disposto così le cose. Egli ha messo nel cuore di agire in quel modo affinché la decisione fosse davvero definitiva e non potesse mai più essere revocata. Quante volte ancora zoppichiamo da entrambe le parti? Solo allora, quando la decisione definitiva sarà presa e ogni tentativo di tornare indietro avrà avuto fine, avremo compreso che Dio ha iniziato ad agire nei nostri giorni, secondo la parola, e che porterà a compimento l'opera iniziata, solo allora e in conseguenza di ciò dovremo offrire un sacrificio totale per non poter più tornare indietro. A volte la gente dice: va bene, ci provo, vengo da voi e poi vedrò se mi piacerà. Chi viene da noi può andarsene subito in questo modo, ma chi viene al Signore per amore della parola, venga e rimanga e accolga in sé la parola di Dio. Dopotutto, non siamo venuti da noi stessi, siamo venuti al Signore, grazie al Dio vivente per questo. Credo che sia giunto il momento in cui anche noi riconosciamo queste cose con grande chiarezza, offriamo un sacrificio completo, poniamo i nostri corpi sull'altare di Dio e diciamo: Signore, puoi contare su di me, non più da entrambe le parti, non più come disse anche a Israele a suo tempo. Torniamo in Egitto ai nostri pasti a base di aglio. L'aglio non ha mai avuto un buon odore, anche se a volte fa bene, ma non si torna indietro. Dove tornare? Lì da dove Dio ci ha chiamati? Che non sia, Dio ci ha chiamati per condurci dentro, non per rimandarci indietro. No, ma c'era molta gente di ogni tipo, come dice la Sacra Scrittura, e ha seminato zizzania tra il popolo di Dio, e così alcuni sono stati trascinati. Giosuè 1, versetto 5. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Si trattava di un uomo, ma per favore no, ma si trattava della parola di Dio che era stata riposta nell'arca dell'alleanza. Se Si trattava del fatto che Dio aveva stretto un'alleanza, del fatto che Dio aveva fatto delle promesse, qui era Dio a comandare e a decidere, anche se di tanto in tanto si serviva di un profeta o di qualcuno come Mosè. Dio disse: sono sceso per liberare il popolo, ma mando te. Dio manda i suoi servi di tanto in tanto, ma è lui stesso che conduce fuori, che anche allora fece valere il suo potente diritto con Mosè affinché tutto ciò potesse avvenire. Come sono stato con Mosè, sarò così con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ora arriva, e questo dobbiamo tenerlo tutti un po' presente, la consolazione per Giosuè. Sii forte e coraggioso. Mosè era morto. Come doveva andare avanti? Signore, come andrà avanti? Che ne sarà del popolo? Qual è il prossimo passo da compiere? Signore, Signore, e vediamo che Dio è fedele. Egli dice: sii forte e coraggioso. In momenti come questi ci si può scoraggiare molto facilmente, non credete? Il profeta, il più grande profeta che l'Antico Testamento abbia mai conosciuto, è stato portato via. Niente più colonna di fuoco, niente più nuvola, niente più colonna di fuoco, niente più risposte come prima all'ingresso della tenda della rivelazione del tabernacolo, quando la nuvola si chinava e il Signore parlava faccia a faccia con Mosè. Tutto questo era ormai finito. Signore, come andrà avanti? Possiamo ben comprendere che anche Giosuè avesse bisogno di essere incoraggiato in quel momento, poiché anche lui era solo un essere umano, proprio come noi. E Davide esclama in un punto: ero molto preoccupato, avevo bisogno del tuo conforto. Anche i servitori di Dio hanno bisogno di coraggio e di consolazione in ogni situazione, e in particolare quando hanno una responsabilità diretta nei confronti del popolo di Dio. E credo che ci siamo resi conto di questo compito. Qui è scritto: sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Non si trattava più di promesse, ma della presa di possesso di ciò che era stato promesso, dell'entrare in possesso dell'eredità nella terra promessa. E credo che noi, come chiesa chiamata fuori, dobbiamo ora comprendere di cosa si tratta. Non si tratta più di ritardare o rimandare le promesse fatte, ma di entrare in possesso di tutte le cose. Come ha detto il fratello Branham in una predica, in possesso di tutte le cose che Dio ci ha promesso. L'esempio di fede ci viene presentato in Abramo. Egli sperava e credeva laddove non c'era nulla da sperare e da credere. E perché credeva? Perché Dio gli aveva fatto una promessa. La sua fede era radicata nella promessa di Dio, e la parola di Dio è ferma. La parola di Dio sta salda come il cielo. Piuttosto che la sua parola mi deluda, prima può cadere il cielo. Noi come chiesa chiamata fuori, come ecclesia, come prediletti e privilegiati di Dio, come eletti amati in questa ultima generazione, possiamo confidare nel Signore con fede, sapendo che Egli è in grado di compiere davvero tutto ciò che ha promesso. Egli non solo disse a Mosè, io sarò con te, ma anche al tempo di Giosuè il Signore era con il suo popolo e ciò doveva essere distribuito. La gente non dovrebbe più limitarsi a dire sì, il Signore ha promesso, ma dovrebbe entrare in possesso di ciò che è stato promesso. L'abbiamo capito, vogliamo credere in Dio in questi giorni e se ci vorrà ancora un po' di tempo, vi prego di non cadere nell'impazienza o nel dubbio, ma semplicemente di ringraziare il Signore con gioia nella fede, perché sappiamo bene nei nostri cuori che Dio realizzerà e porterà a compimento al 100% ciò che ha promesso e si è prefissato. Potete dire amen con tutto il cuore? Non c'è altra via, e Dio, come ai giorni di Giosuè, agirà davvero anche ai nostri giorni, e si potrà dire: non c'è mai stato un giorno simile prima d'ora. Ci conto, e Dio lo ha anche promesso. Possiamo tranquillamente fare riferimento ad altri passi della Bibbia. Poi prosegue nel versetto 7, solo sii forte, sii molto forte e coraggioso. Notate come Dio viene in aiuto al suo servo, gli infonde coraggio, gli dice di essere risoluto, di essere forte, perché l'impresa che stai compiendo non è un'opera tua. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Il Signore non ci ha forse promesso di essere con noi tutti i giorni fino alla fine? Domanda, sarà con noi? Amen. Così ha detto e così sarà. Su questo possiamo contare. Sarà con noi fino alla fine, finché non passeremo dal credere al vedere. Poi segue nel versetto 7, solo sii molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo ti ha data, non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Anche questo è molto molto importante per i nostri giorni. Sapete bene che è scritto che tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile per l'insegnamento e così via, affinché l'uomo di Dio sia completo, pronto per ogni opera buona. Ma questo ammonimento qui, le parole e le istruzioni, la legge, e tutto ciò che Dio diede a Mosè, Mosè o il Signore stesso lo hanno poi reso un dovere per Giosuè. Egli non doveva deviare né a destra né a sinistra, doveva attenersi alla parola originale di Dio. Né a destra né a sinistra, senza interpretazione, senza aggiungere interpretazione personale, dovrebbe attenersi alla parola originale donata per grazia tramite rivelazione. Lo so e lo dico qui con cuore sincero. Non è certo merito di un uomo rimanere nella parola di Dio. È opera di Dio. È il Signore Dio che agisce e non un uomo. Non saremmo anche noi stati sballottati in tutte le direzioni da ogni vento dottrinale, specialmente se provenivano dagli Stati Uniti, che già fin dall'inizio sembravano portare con sé un particolare marchio di qualità. Per noi non fa differenza se le cose provengono dagli Stati Uniti o dall'Unione Sovietica o da qualsiasi altro luogo né quale marchio di qualità portino, per noi vale solo la parola che è venuta da Dio e ci è stata annunziata per rivelazione da bocche autorizzate, chiamate da Dio, e non abbiamo alcun bisogno di cercare altre cose. Questa è sempre la grande necessità, e non lo dico per arroganza, lo dico per amore della verità. Solo chi non ha riconosciuto ciò che Dio ha detto e donato e non ne ha fatto una rivelazione per sé, cerca qui e corre là, per trovare sempre qualcosa di nuovo. Sì, trovare qualcosa di nuovo, qualcosa che qualcuno tira fuori dalle maniche, non ne ho bisogno, posso farne a meno. La parola del nostro Dio ci è stata davvero rivelata e abbiamo una Bibbia vivente perché abbiamo un Dio vivente e il Dio vivente si è rivelato come il vivente ai nostri giorni. Chi ancora insegue un vento di dottrina qui o un altro là, non ha ancora fatto propria la dottrina biblica così come ci è stata annunciata da una bocca autorizzata. Ecco perché questo correre qua e là. Lo stesso vale per le rivelazioni particolari. Chi ha ricevuto la vera rivelazione di Gesù Cristo così che essa sia diventata per lui rivelazione, l'ha già. Non va certo in giro a raccontarlo, chi ha trovato non cerca più. E mi viene in mente la parola dell'Antico Testamento: cercate il Signore, non andate a Betel né a Gilbal né in nessun altro luogo, ma cercate il Signore. E chi cerca il Signore lo trova, almeno se lo cerca con tutto il cuore. E chi ha trovato il Signore ha trovato una miniera d'oro, ha trovato tutto ciò che riguarda ed è legato alla rivelazione del nostro Signore Gesù Cristo. E così siamo uniti a Dio, il Signore, e non siamo persone che vagano senza meta per il mondo solo perché qualcuno pensa di dover presentare qualcosa di nuovo come rivelazione. Quante cose sono già state annunziate. Grazie a Dio possiamo rimanere fedeli alla parola originale, proprio come Dio ha imposto a Giosuè il dovere di osservare tutte le prescrizioni, tutte le istruzioni, l'intera legge e tutto ciò che ne faceva parte e di rimanere fedele. Così Dio ci ha destinati ad accogliere l'intero Antico e Nuovo Testamento, tutte le istruzioni, gli insegnamenti e le prescrizioni, tutte le rivelazioni, tutto ciò che è nella parola di Dio, e crederci con tutto il cuore, a essere rafforzati in essa e a rimanervi fino alla fine. Non ci lasciamo turbare da nessuno e da nulla, poiché abbiamo trovato la pace in Dio attraverso la fede in Gesù Cristo nostro Signore. Rileggiamo qui il versetto 7. Solo sii molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questa è la condizione. Solo il gruppo eletto che è rimasto nei limiti della parola sarà coronato dal successo, poiché solo ciò che è in accordo con Dio e con la parola di Dio può essere portato a compimento dal Signore. Il Signore non può permettersi un miscuglio tra la parola dell'uomo e la parola di Dio. Il tempo del miscuglio è finito. Pensate ai tempi di Esdra, Neemia e Zorobabele, quando il popolo di Israele tornò dalla prigionia durata 70 anni per ricostruire il Tempio del Signore. Allora dovette essere separato tutto il popolo misto. In quel modo furono stabiliti rapporti chiari nella Chiesa del Dio vivente. Quando altri sono venuti, hanno voluto collaborare o addirittura dare una mano, i fratelli hanno detto: no, lo facciamo noi, voi non avete parte. Alcuni vorrebbero anche aiutare nella costruzione per poi essere presenti alla distruzione. Ci sono diverse persone che si intromettono e vogliono partecipare per motivi diversi. Alla fine Dio non permetterà più alcun miscuglio tra la chiara e vera rivelazione della parola e l'insegnamento veramente approfondito delle sacre scritture. Ciò doveva certamente precedere, ma ora deve seguire lo stesso all'interno della Chiesa. Non più miscuglio, ma completa chiarezza e verità in tutte le cose, così come Dio ha detto nella sua parola e come ora viene portato a compimento. Sempre nello stesso libro di Giosuè, forse dal versetto 9, non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Sì, cosa doveva fare Giosuè? Aveva delle imprese proprie? No, agiva per conto di Dio per attraversare in quel tempo o quel preciso momento in nome del Signore, secondo la parola promessa con il popolo di Dio e il popolo dell'alleanza proprio verso la terra promessa. Ma notate sempre l'incoraggiamento: sii forte e determinato, sii coraggioso e sii forte. Sempre queste parole di incoraggiamento mi fanno bene, perché anche i servi di Dio a volte sono abbattuti e si chiedono: come andrà avanti, Signore? E poi la risposta: sii forte e coraggioso, sii determinato. E quando una simile osservazione esce dalla bocca del Signore, allora la forza entra in noi, nuova fiducia, nuova sicurezza nel Signore, perché sappiamo bene che è la sua causa, quella in cui noi stiamo. Ti ho quindi imposto questo dovere, sii forte e determinato. Dio ha chiamato Mosè, intendo dire che in questo caso Dio ha affidato questo compito a Giosuè, non solo l'ha incaricato di conservare, mettere in pratica, insegnare e ricordare al popolo tutto ciò che aveva donato a Mosè. Dio gli ha affidato il compito di essere risoluto, forte e di andare avanti. E disse: non temere e non ti scoraggiare. E perché no? Perché il Signore, il tuo Dio, è con te in tutto ciò che fai. E cosa doveva fare? Solo attraversare il fiume per raggiungere la terra promessa secondo il piano di Dio. La sua impresa era l'impresa di Dio, le sue vie le vie di Dio, le sue decisioni le decisioni di Dio. È stato posto in mezzo al popolo di Dio con una missione divina, e poi ti ho quindi affidato questo compito. Sii forte e risoluto, non temere e non ti scoraggiare. Sii forte e risoluto perché il Signore è con te. Non aver paura. L'avete letto tutto? Perché il Signore è con te, il tuo Dio, in tutto ciò che fai. Egli poteva fare solo ciò che era nel piano di Dio e per questo Dio poteva essere con lui. Cari, non vogliamo essere presuntuosi, ma riconoscere con gratitudine e dire che desideriamo solo essere inseriti nel piano di Dio per avere la certezza che Egli possa essere con noi per amore della Sua parola. Egli non era con Giosuè per amore di Giosuè, ma per amore della parola che era stata affidata a Giosuè. E alla fine non si trattava né di Mosè né di Giosuè, ma dell'intero popolo di Dio che era stato condotto fuori per farlo entrare, secondo la promessa nella terra che era stata promessa ad Abramo, affinché potesse prendere possesso dell'eredità. È esattamente così anche oggi. Non si tratta del fratello Branham, e oggi si potrebbe quasi dire come allora. Ricordo bene che era il 5 e il 6 gennaio 1966 quando arrivò la telefonata dagli Stati Uniti: William Branham è morto. Qui Dio dice: Mosè, mio servo è morto. Sì, cosa provoca questo? Un intero mondo crolla. Un uomo di Dio non c'è più. Attraverso chi parlerà a Dio? Attraverso chi agirà? Come andrà avanti? E già il coraggio può venir meno. Ma guardate, Dio non è morto. Nel Salmo 82 è scritto dei servi di Dio: voi siete tutti dei, ma morirete come uomini. Anche gli uomini di Dio sono esseri umani e devono morire quando giunge la loro ora. Dio invece vive da eternità a eternità, ed è per questo che il suo piano è andato avanti senza interruzioni. Viviamo in un'epoca in cui tutte le promesse fatte in precedenza trovano il loro compimento e la loro realizzazione. Riuscite a rallegrarvi di questo? Riuscite a credere con tutto il cuore che ora ci troviamo nell'ultima fase della storia della salvezza divina prima del ritorno di Gesù Cristo? Riuscite a credere che l'esodo possa avere senso solo se saremo condotti nella terra promessa e entreremo in possesso di tutte le cose attraverso una restituzione divina che Egli ha promesso, restaurazione di tutto? Solo allora la parola di Dio sarà stata confermata come vera in mezzo a noi, e che tutti coloro che hanno orecchie ascoltino ciò che lo Spirito dice alle chiese. Infatti non è stato William Branham o altri a presentare il loro programma, ma Dio li ha usati affinché il suo piano fosse reso noto all'umanità. Dovremmo risvegliarci e, come ho detto prima, seguire l'uomo che succedette a Elia, Eliseo. Ha dovuto interrompere. Ci possono essere tappe che anche noi dobbiamo attraversare, noi che abbiamo ascoltato il messaggio profetico. Ma se si vuole dirci: ecco i discepoli del profeta in un luogo dove c'erano addirittura alunni del profeta che vennero e profetizzarono, sai che il tuo Signore sarà elevato al di sopra del tuo capo, e così via, anche lì avrebbe dovuto rimanere dove era stata fatta la profezia. Non rimase, lasciò indietro gli alunni del profeta e andò con colui che aveva la parola per quel tempo. Non seguì i discepoli del profeta. Cari, è questo che conta. Non si trattava di seguire un uomo. Guardate, anche questa prova, così come mi è stata appena posta nel cuore, è stata una delle più dure. In quel modo è stata fatta una profezia, ci si è fermati e si è profetizzato. Quest'uomo di Dio che si era tagliato tutte le vie di fuga non si fermò nemmeno nel luogo in cui era stata fatta la profezia, ha proseguito fino a raggiungere la meta. Aveva infatti ricevuto una promessa: quando vedrai il Signore portarmi in cielo, ti sarà dato il doppio. Come può restare indietro per poi vedere da qualche parte cosa succede? No, marciamo e seguiamo il Signore, chiunque gli mandi, finché non vedremo ciò che Dio ha promesso, e lo diciamo con fede, che il Signore ordina tutte le cose anche in questi giorni. Per alcune persone può sembrare un caos, ma non per i veri credenti. In mezzo a tutte le interpretazioni, le opinioni che cambiano a secondo di come soffia il vento, c'è un gregge fondato sulla parola di Dio che non ha costruito la casa sulla sabbia ma sulla roccia. Un gregge che sa in chi crede, che ha ascoltato la sua voce, ha accolto la sua parola ed è parte della sua opera in questi giorni. E ancora lo diciamo ancora una volta, Dio non può andare in molte direzioni diverse, ha sempre avuto una direzione principale da seguire e tutti coloro che volevano camminare con Lui dovevano attenersi alla direzione che Egli aveva stabilito, abbandonando tutte le altre direzioni. Che Dio ci aiuti. E forse lo dico anche di proposito, ma lo dico davanti al Dio vivente. Per la grazia il Signore ci ha mantenuti in equilibrio sul sentiero stretto che conduce alla vita, senza dover o voler deviare né a destra né a sinistra. Siamo rimasti fedeli a ciò che Dio ci ha rivelato e ci ha affidato attraverso il messaggio profetico. Così deve rimanere fino alla fine e così rimarrà fino alla fine. Sapete bene che non riusciranno a farvi indossare nessuna tunica. No, la parola del Signore è più affilata di una spada a doppio taglio. Penetra fino in fondo. Ditemi e dite anche al Signore, vi piace ascoltare la parola di Dio? La parola di Dio ha qualcosa da dirvi? Siete d'accordo? Nel vostro cuore c'è un sì? Avete compreso la guida divina? Siete coinvolti in questa guida divina? Oh, che il Signore conceda a tutti noi la grazia di ritrovare un nuovo coraggio, di non scoraggiarci, ma di credere come dice la Scrittura, sapendo che colui che ha iniziato porterà a compimento. È precisamente per il giorno del suo glorioso ritorno che è ormai molto molto vicino. Solo la sua guida divina raggiungerà la meta. E questa pretesa non la avanziamo da noi stessi, come Giosuè e Mosè e nessun profeta hanno potuto fare riferendola a se stessi. Testimoniamo semplicemente di aver trovato grazia davanti a Dio e di esserci lasciati inseriti nell'opera divina secondo la parola e le promesse dei nostri giorni. Abbiamo rispetto per Dio, riverenza per la sua parola, per tutte le decisioni che Egli prende e per tutte le sue opere che Egli si è prefissato di compiere e, come già detto, porta a compimento ai nostri giorni. Possa tutti, compresi coloro che questo fine settimana sono tra noi per la prima volta, essere toccati dalla parola, essere convinti dallo Spirito di Dio e sapere che Dio è presente e che ci ha parlato attraverso la sua parola. E questo è il tempo in cui dobbiamo ascoltare, accogliere e credere. E poi l'ultima parola: non tornerà a me senza effetto, ma farà ciò per cui l'ho mandato. Anche oggi, in questo giorno, la parola di Dio compirà ciò per cui è stata inviata in tutti coloro che l'hanno accolta, che vi hanno creduto e confidano nella realizzazione delle promesse divine. vedremo nella riflessione che seguirà che nulla può resistere al Signore. Quando Egli realizza le promesse, allora cadono le mura di Gerico, allora tutto deve sottomettersi alla sua volontà. Allora Egli agisce con la sua sovranità ed è efficace. Tutto ciò che Gli si sta di ostacolo davanti deve essere semplicemente rimosso affinché Egli possa andare avanti nel cammino con tutti noi. Il Signore ci esorta tutti: siate forti, siate coraggiosi, non perdetevi d'animo, siate risoluti. Anche se la fine tarda ad arrivare, tenetevi saldi. Essa verrà sicuramente, Dio farà ciò che ha promesso, poiché noi ci troviamo sul terreno delle promesse divine, perché solo così Dio potrà realizzarle in noi attraverso di noi. Sia lodato e glorificato il suo nome glorioso. So che durante questo culto sono state prese decisioni importanti e so che siamo consapevoli del fatto che non è stato un uomo a tenere un discorso, ma Dio stesso a parlarci attraverso la sua parola. E questa parola non tornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui il Signore l'ha mandata. A Lui, il Dio vivente, il Dio d'Abramo, di Isacco e Giacobbe, il Dio di Mosè e Giosuè, il Dio di tutti i profeti, il vero e unico Dio vivente, sia lode e gloria in eterno. Egli è presente in mezzo a noi. Benedetti siano tutti coloro che lo sentono, che ci credono e che aprono i loro cuori per accogliere ciò che Egli ha voluto dirci anche in questo culto. La sua benedizione sia con tutti noi. Amen. Alziamoci, ringraziamo insieme il Signore, chiniamo i capi, apriamo i nostri cuori davanti a Dio. Egli chiama, Egli ci esorta. Posso chiedere se oggi in questo culto ci sono alcuni che si sono sentiti davvero interpellati, che sia per la prima volta, per la seconda o per un'altra volta, ma sentite che il Signore è il Signore a esortarvi con urgenza e a parlarvi. Si tratta davvero di tutto. E se è così, se la parola di Dio ha raggiunto il vostro cuore, non indugiate oltre, ma venite ora al Signore. Ogni persona prima o poi deve fare il primo passo e prendere la decisione di seguire Cristo, di consacrare a Lui la propria vita e tutto ciò che ne fa parte. E gli altri possono prendere la decisione di seguire il Signore senza deviare né a destra né a sinistra, ma percorrendo la via diritta di Dio, la via alta dei redenti, come descritta in Isaia 35. Mentre rimaniamo in silenziosa preghiera, abbiate il coraggio di alzare brevemente la mano e poi abbassarla di nuovo se desiderate essere inclusi nella preghiera. Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Alleluia, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Alleluia, Dio ti benedica, alleluia. Sia lodato il Signore. Qui vedo l'uomo che ho incontrato a Mosca, originario della Cecoslovacchia. Dio ti benedica. Un fisico nucleare, un uomo di fama, rango e prestigio. Oggi è qui, alza la mano per consacrare la sua vita a Dio. Cari, il Signore opera attraverso la Sua parola e attraverso il Suo Spirito. Oggi, se udite la Sua voce, ditemi cosa stiamo ancora aspettando. Deve forse venire un angelo dal cielo? Deve forse risorgere qualcuno dai morti? Il Signore è risorto dai morti, vive. Manda i Suoi servi di ora in ogni tempo. E noi non siamo qui a titolo personale, ma siamo qui nel nome del Signore Gesù Cristo e gridiamo: lasciatevi riconciliare con Dio, accogliete il messaggio divino e il Signore sarà con voi. Abbandoniamo le nostre vie, i nostri pensieri, torniamo al Signore affinché Egli ci guarisca e ci faccia conoscere le Sue vie e ci riveli anche le Sue opere. Forse ci sono ancora dei giovani qui, mentre tutti hanno il capo chino e gli occhi chiusi, chi ha ancora il coraggio di alzare la mano, sentite che Dio vi chiama. Ora dovreste venire e dire sì. Chi vuole ancora alzare la mano e consacrare la propria vita a Dio? C'è ancora qualcuno qui? Grazie, grazie, grazie. Dio vi benedica, sia lodato il nome del Signore nostro Dio. Alleluia, alleluia. Sia lodato Dio. Vogliamo pregare tutti, ognuno che può pregare, chi ancora non può farlo, il Signore glielo conceda. Preghiamo insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore nel prezioso nome di Gesù di Nazareth, per la Tua santa presenza, per la Tua parola vivente, chiara e santa, per l'opera del Tuo Spirito Santo. Tu ci mostri i connessi, Tu consoli, Tu rafforzi, Tu incoraggi il Tuo popolo. Alleluia, il popolo che ha ascoltato il messaggio profetico avrà parte all'opera di Dio. Signore, Ti rendiamo grazie e Ti lodiamo. Abbiamo accolto le promesse in noi e ora esse ci conducono nella terra della promessa divina per assistere alla realtà, alla realizzazione di ciò che Dio ha promesso. Alleluia, onore, onore, lode e gloria a Te, Dio vivente, Dio vivente. Esultate per Lui, acclamate il Suo nome, lodatelo, glorificatelo e adoratelo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Signore, Tu sei degno, Tu sei degno. Tu sei degno di ricevere lode, gloria, onore e adorazione. Alleluia. Signore, Ti consacriamo tutti coloro che si sono consacrati a Te. A Te sono affidati. Tu li hai chiamati, li hai accolti, hai cancellato la colpa, hai perdonato il peccato. Doni certezza attraverso il Tuo Spirito al loro spirito affinché siano diventati figli di Dio. E lo sono. Amato Signore, Ti rendiamo grazie per aver detto: chi viene a Me io non lo respingerò. No, Signore, Tu chiami e noi veniamo, siamo al sicuro con Te e in Te. Alleluia. Signore, hai accolto tutti, hai perdonato tutti. Il sangue dell'agnello ci purifica tutti da ogni peccato, da ogni macchia, da ogni ruga. Amato Signore, accompagna anche coloro che ancora esitano, che non hanno ancora piena chiarezza sulla realizzazione del Tuo piano di salvezza ai nostri giorni. Possano essi uscire da questa incertezza, possono uscire da questo culto con la certezza che non è un uomo, ma Dio che ha operato, opera e opererà in questi giorni, finché non avrà completato la Sua opera e potrà tornare come sposo per portare a casa la sposa. Signore, ti ringrazio ancora una volta per la tua presenza, per l'opera del tuo Spirito Santo. Oggi a molti sono cadute le squame dagli occhi. Hanno capito di cosa si tratta. I loro cuori ardevano mentre parlavi con noi. Alleluia. Onore, lode e gloria al tuo nome glorioso, ora e in eterno. Alleluia. Amen.